Sia lodato Gesù Cristo. Io non so se a voi è mai capitato di mettere insieme un puzzle. Un puzzle è l'insieme di tanti pezzettini che hanno bisogno di essere incastrati gli uni agli altri, con molta vedutezza, anche se non hai, e dovremmo averlo, l'insieme del quadro, la fotografia di quello che deve diventare, però almeno un'idea te la fai, parti dall'alto, metti le cose in un modo più ordinato possibile. Bene, la Quaresima è l'esempio più classico di un puzzle da ricostruire. Mi direte, ma le tessere sono sempre le stesse? Beh, sì e no. Sì, perché sono sempre le stesse. No, perché non le puoi più mettere come ieri. C'è qualcuno della mia generazione tra noi, Piero porta sempre la bandiera, data la giovinezza, ma il nostro modo di vivere la Quaresima, non vi dico 60 anni fa, ma anche quando avevamo l'età di qualcuno tra i presenti, è completamente diverso da oggi. Perché? Cosa c'è al centro? Intanto la seconda lettura. Fratelli, noi in nome di Cristo, è Paolo che parla nella sua seconda lettera ai cristiani di Corinto e sentite qua, noi in nome di Cristo siamo ambasciatori, per mezzo nostro è Dio che vi esorta. E a che cosa vi esorta? Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Ecco il punto centrale della Quaresima, è il tempo della riconciliazione con Dio, perché, beh, perché la storia di tutti noi, me per primo che vi parlo, è una storia che colleziona pagine splendide e entusiasmanti e pagine dolorosissime, pagine di fallimento, pagine di dolore, pagine di morte. Pagine di peccato e di violenza, nostra e altrui. Perché? Non ci viene spiegato. Ci viene detto che l'angelo del male si impegna con tutto se stesso per rendere la nostra vita infernale. In effetti, quando Paolo dice vedo il bene, lo approvo. E lo scelgo e poi faccio il male che non voglio, tanto ci dice che ci sono le sue scelte di mezzo, ma ci dice anche che ci sono delle forze che lui non domina. Ecco il primo aspetto della Quaresima, chiamati a fidarci di Dio al punto tale da lasciarci riconciliare con Lui. Secondo aspetto, ne dico tre. Ho parlato di puzzle e poi mi fermo a tre tessere del mosaico, ma sono già tante. Secondo aspetto, noi sappiamo che come credenti, come discepoli di Cristo, ma questo vale per tutte le religioni, ci sono tre comportamenti che sono esattamente l'elemosina, il pregare e il digiunare. L'elemosina è la condivisione. Non c'è nessuna fede in Dio che non chiami a condivisione, per il semplice fatto che se Dio vuole bene a me, senza nessun mio merito, io non me lo guadagno l'amore di Dio. Allora mi viene donato perché io a mia volta sia solidale con gli altri. La preghiera, badiamo bene, la preghiera non è la tassa pagata. Perché Dio non si arrabbi o non ci mandi all'inferno. No, la preghiera è essenzialmente la relazione di Dio con noi. Dio parla. Ci crediamo poco e ci è stato insegnato poco, ma Dio parla. Ecco la parola di Dio di oggi. Poi c'è bisogno di un minimo di mediazione, come sono, speriamo che sia così, le mie parole. Ma Dio parla. Parla al cuore del giovane là come di Piero. Ho preso, spero di aver azzeccato in termini di età, i due estremi. Dio parla ed è una parola giusto di riconciliazione, ma anche di luce, di missione, soprattutto di fedeltà di Dio che è misericordioso. La preghiera è questo. Terzo aspetto, quindi il primo, la condivisione, secondo la preghiera che è dialogo con Dio che parla a noi per primo e a cui noi rispondiamo come ci riesce. Terzo, il digiuno, e qui sono dolori oggi. Pare che siano dolori in ogni epoca della storia umana, ma nel nostro oggi sono dolori perché siamo stati talmente sollecitati alla qualità della vita presente e al consumo che il digiuno per noi non ha più senso. Ma badate bene, il digiuno non è rinunciare a un pasto. Quello è un aspetto di digiuno. Si può fare e no. La gran parte di noi non è più chiamata a farlo per l'età. Qui forse l'unico che ha l'età per digiunare un po' è lui. Ma forse anche lei, adesso che la guardo. Emanuele è a casa? Beatrice, te pareva, se io azzecco tutti i nomi, viene giù la chiesa, sa? Non la conosco così bene, ma so che se azzeccassi tutti i nomi, verrebbe giù la chiesa. Beatrice è una bella figura. Bene. Ma qual è il digiuno? È l'austerità della vita. Digiuno non è rinunciare. Digiuno è saper costruire con dignità una vita che non pretende di avere tutto, che sa valorizzare qualcosa e sa, come posso dire, con tranquillità lasciare andare mille altre cose. È peggio che se ci chiedessero la testa in giù e gambe in su. Il digiuno è l'austerità, il digiuno è la dignità, il digiuno è una forma di dignità che ha e dell'eleganza. Ai noi, me per primo, per una serie di circostanze che non sono ancora riuscito a chiarire, ho bisogno di ridurre i vestiti che ho nell'armadio. Tra l'altro io non ho neanche problemi di moda, perché come prete, eppure proprio da un po' di mesi, forse da un po' d'anni, mi sto accorgendo che devo tagliare, c'ho troppe cose. E poi le cose, vi ricordate, la ricchezza è un ottimo servitore, lo si diceva del denaro, un ottimo servitore, un pessimo padrone. Ecco, questi sono i tre aspetti. Sarebbe bene recuperarli. Che dignità e austerità di vita vivo. Secondo, che dialogo ho con Dio nell'ascolto di Lui e nella risposta a Lui che mi parla. Terzo, il più importante, tant'è che Gesù li mette in ordine inverso a quello che sto usando io, cosa condivido? E sono chiamato a condividere perché ho ricevuto tanto da Dio, che mi ama e a cui non ho pagato quello che mi è stato dato. L'ultimo aspetto, il segreto. Sto segreto torna in continuazione, apparentemente perché Gesù si oppone a tutti coloro che vivono una giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Cioè, che si servono degli atteggiamenti religiosi per ottenere crediti davanti agli altri. E porta degli esempi molto concreti, no? Quello che suona le trombe quando fa la carità, perché tutti sappiano quanto lui è generoso. Il secondo è il più buffo, quello che si mette ai crocicchi delle strade con la faccia smunta e magari oggi diremmo rosario in mano, perché tutti dicano di lui: guarda quanto è pio. Un po' il mio nome, bisogna che lo scomodi. Il terzo, peggio, fa vedere che sei austero, poi magari sei marcio dietro. Ma che cos'è il segreto? Il segreto è, prima di tutto, quello di Dio. Dio non è venuto a imporsi, scusate, ma con la croce non si impone. E fa anche abbastanza problema per noi. Tutta la vita di Cristo, cioè del Verbo Eterno di Dio incarnato, è un nascondimento. Nasce in una stalla, è costretto a scappare in Egitto perché rischia la pelle. Vive a Nazareth. Nazareth è un borgo. In tutta la Bibbia ebraica, quindi precedente alla Bibbia cristiana, Nazareth non è mai neppure nominata. Vive ai confini della terra di Israele. La Galilea era considerata una terra di serie B. Fa un ministero brevissimo, certo, con successi splendidi, ma tutte le volte che Gesù fa un gesto eclatante, poi toglie il disturbo, sparisce. Vi ricordate, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, lo vogliono far re, non tanto per gratitudine, ma per interesse, perché così risolve loro il problema del cibo, che ai tempi di Gesù non era un problema da poco, e Gesù sparisce. E poi soprattutto là. Se non è nascosto il Verbo eterno di Dio in quell'uomo crocifisso, dov'è? Ecco allora che il segreto che cos'è? Ma è qualcosa di splendido. È prima di tutto il rapporto con Dio tra la nostra coscienza e la sua fedeltà. Poi esiste l'altro aspetto. Guai a noi se ci serviamo della religione per interessi di bottega, interessi troppo umani. Ecco, abbiamo davanti un quadro splendido. Il primo punto, ricordiamoci il puzzle, si tratta di ricostruire. Cosa vuol dire oggi Quaresima? Ed ecco che Quaresima è soprattutto il lasciarci riconciliare con Dio, perché la nostra vita è splendida e balorda insieme. È meravigliosa e autodistruttiva insieme. Cosa sono le guerre? Cos'è l'invidia? Eccetera. Terzo, ci vengono date delle piste molto precise. Le tre piste fondamentali sono la condivisione, l'ascolto di Dio che parla e la risposta a Lui, che noi chiamiamo preghiera, e la dignità del vivere sapendoci. Come posso dire, sapendo gioire di quello che abbiamo senza ingolfarci, intanto che non è necessario. Tutto questo, ecco lo sfondo, nel segreto. Dio non vuole imporsi. Dio ci chiede il rapporto misterioso con Lui e con Lui solo. Questa è la Chiesa. Grazie della vostra attenzione. Oltretutto è una di quelle prediche che, altro che i 7 minuti, ne ho fatti 15 quasi, ma credo che anche Papa Francesco me lo concederebbe. Parentesi, quello che ha dato come indicazioni per la Quaresima Papa Francesco sono splendide, ma vorrei che, andando su vaticanva.va, chi può lo rilegga. Ora facciamo una cosa. C'è il gesto delle ceneri. Le ceneri sono il nulla, il fallimento umano. Un tempo si diceva: ricordati che devi morire. Sai che incoraggiamento. Oggi convertiti e credi al Vangelo. Cioè, sappi mettere Dio e la sua parola al primo posto. È un gesto di penitenza, sì. Quel po' di cenere che il sacerdote poggia sulla nostra fronte ha questo senso. Facciamo un momento di silenzio, perché io con voi riusciamo ad accogliere questo gesto, dicendo proprio questo: mettiti in discussione, dà valore alla parola di Dio. E grazie a voi della vostra attenzione.